Con un deciso intervento autoriale in 739, Erodoto riconosce agli ateniesi il merito di aver salvato la Grecia nel 480-479 a.C. La guerra sul mare fu la chiave di volta della guerra contro Serse. La battaglia di Salamina del 480 a.C. fu dunque decisiva. E poiché questa battaglia non sarebbe stata possibile senza le navi di Atene, e fu Atene stessa a scegliere di battersi contro il re, è altrettanto chiaro, così riflette Erodoto, che la scelta di Atene di schierarsi contro il re fu decisiva. Ci siamo soffermati sulla posizione di Erodoto, mettendo in evidenza come questo giudizio sugli ateniesi salvatori della Grecia, un giudizio che Erodoto ammette riuscire poco gradito a molti, se non ai più, del suo pubblico, e abbiamo anche identificato questi molti, sono gli Spartani e in generale i Peloponnesiaci, quanti negli anni 40 e 30 del V secolo a.C. erano rivali dell'Atene Periclee e della Liga Eleatica. Ecco, abbiamo messo in evidenza come questo giudizio sugli ateniesi salvatori della Grecia un po' stoni con l'immagine degli ateniesi che avevamo derivato dalla lettura dei capitoli erodotei del libro V dedicati alla rivolta ionica. Erodoto prima sottolinea come gli ateniesi nel 499-498 a.C., abbindolati da Aristagora e dalla prospettiva di un facile guadagno, si fossero ammantati di nobili ideali panellenici andando in Asia, la parentela di stirpe con gli Ioni, la libertà dei Greci d'Asia e così via. Ora invece come gli ateniesi nel 480-479 a.C. abbiano salvato la Grecia dalla schiavitù persiana. Ma lasciamo temporaneamente da parte, come tra parentesi, le nostre perplessità e procediamo nella lettura del testo erodoteo. Vediamo se nel seguito del racconto di Erodoto non si trovino indizi utili a capire meglio la posizione appunto erodotea. Ora siamo al paragrafo 6 del capitolo 139. Erodoto, come abbiamo visto, ha focalizzato la propria attenzione sull'importanza della flotta ateniese per la vittoria sui persiani e sull'importanza della scelta di Atene. Come Erodoto stesso ha chiarito infatti nel capitolo, questa scelta era tutt'altro che scontata. Erodoto adesso approfondisce il punto. Scende nel merito della coraggiosa decisione di Atene e spiega come andarono le cose, cioè come e perché Atene fece la sua scelta. Erodoto lo fa con un piccolo flashback, guardando al tempo immediatamente precedente il 481 a.C., descrivendo una circostanza che vede per protagonisti Atene e Delfi. Delfi è la sede dell'importante oracolo panellenico di Apollo, come sapete. Era prassi per le città greche consultare proprio l'oracolo di Delfi, l'oracolo di Apollo, prima di prendere importanti decisioni. E questo, spiega Erodoto, è quanto anche Atene aveva fatto per capire quale condotta fosse meglio tenere nell'imminenza dell'attacco di Serse. Leggiamo dunque. Neppure oracoli terribili provenienti da Delfi, che li gettavano nel panico, li indussero ad abbandonare la Grecia, ma rimasero al loro posto e osarono affrontare il nemico che attaccava il loro paese. Ecco, vedete come quanto Erodoto dichiara qui, in questo paragrafo 6, conclusivo del capitolo 139, sia in perfetta continuità logica con quanto ha precedentemente dichiarato. Il coraggio degli ateniesi, il coraggio della loro scelta di campo. Erodoto argomenta a questo punto. Effettivamente, dal suo punto di vista, gli ateniesi si dimostrarono coraggiosi. Questo perché? Perché gli ateniesi avevano ricevuto da Delfi degli oracoli e questi oracoli erano tutt'altro che positivi, erano anzi oracoli che li gettavano nel panico. Es deima, recita il testo greco. Ancora una volta ritorna il tema del timore, il timore che è in condizione anche di obnubilare le menti. Leggiamo a questo punto il capitolo seguente, il capitolo 140. Gli ateniesi infatti avevano mandato ad Delfi dei delegati che si apprestavano a consultare l'oracolo. Quando ebbero compiuto le cerimonie rituali intorno al santuario, appena entrarono e sedettero nella sala, la pizia, che si chiamava Aristonice, vaticinò quanto segue. Infelici, perché state qui seduti? Fugge ai confini della terra. abbandonando le case, le alte cime della città rotonda. Né la testa resta salda, né il corpo, né i piedi, né le mani, e niente di quel che vi è in mezzo rimane, ma tutto è in uno stato miserando. La distruggono il fuoco e Ares impetuoso che guida un carro siriaco. Abbatterà molte altre rocche, non solo la tua. Darà in preda al fuoco violento molti templi degli immortali, che ora si ergono grondanti di sudore, tremanti di spavento. E giù dagli altissimi tetti, nero sangue cola, presagio di sciagura inevitabile. Ma uscite dal luogo sacro e dispiegate sulle sventure il vostro coraggio. Il racconto erodoteo, già da questi primi appunti, parrebbe estremamente dettagliato. Erodoto fa cenno alle cerimonie rituali che si sarebbero tenute intorno al santuario prima della consultazione dell'oracolo, per modo questo che avevano gli antichi per propiziare la divinità. Poi un fatto sorprendente: i delegati entrano nel tempio e si siedono. A quel punto dovrebbero essere loro a parlare alla sacerdotessa a presentare il loro quesito, interrogare la divinità. Ma questo non accade. La Pizia, cioè la grande sacerdotessa di Apollo, parla prima ancora che i delegati presentino il loro quesito. Un fatto anomalo, senz'altro. Erodoto riporta tra l'altro anche il nome della Pizia. Come vedete, Erodoto è molto ben informato circa gli avvenimenti e soprattutto riporta in forma estesa e completa l'intero oracolo in esametri, il testo greco in esametri. Quindi si tratta, o si tratterebbe apparentemente, dell'oracolo autentico riportato in quella particolare circostanza dalla Pizia agli ateniesi. Questo oracolo, come vediamo, è straordinariamente cupo nei suoi contenuti. Innanzitutto gli ateniesi vengono apostrofati come infelici. Lì si invita fin dal primo verso a fuggire ai confini della terra, es catagaies. Fuggire. Sembrerebbe non esserci alcuna speranza. E in effetti, questo tema dell'assenza di speranza e della distruzione totale viene poi sviluppato nei versi successivi. Atene stessa viene paragonata a un corpo in cui nulla è saldo, in cui nulla è stabile, nella testa, nel corpo, nei piedi, nelle mani. E tutto è destinato ad essere distrutto. Distrutto da che cosa? Dal fuoco e da Ares impetuoso. Ares metaforicamente rappresenta ovviamente la guerra, Ares era il dio della guerra, l'equivalente del Marte latino. E questo Ares impetuoso guiderebbe un carro siriaco, ad indicare chiaramente uno strumento di guerra, il carro siriaco, utilizzato dalle milizie di Serse. Interessante notare il fatto che questo carro siriaco a significare l'esercito di Serse viene utilizzato anche da Eschilo, il grande tragediografo, nei Persiani, Persiani che furono rappresentati nell'anno 472 a.C., quindi a distanza di pochi anni dalla spedizione di Serse del 480-479 a.C. Se vi ricordo, questa immagine del carro siriaco dovrebbe essere nei versi 83-84. E poi nei versi seguenti questa profezia di distruzione che dovrebbe riguardare Atene finisce per riguardare anche altre città, abbatterà molte altre rocche, non solo la tua, quindi non soltanto la rocca di Atene. E si parla dei templi degli immortali, quindi dei templi degli dei a cui verrà appiccato il fuoco. E ritorna quel tema, vi ricordate, che già era segnalato nel racconto erodoteo della rivolta ionica. Dalle fiamme del tempio di Cibebe a Sardi sarebbero discese tante fiamme che avrebbero colpito i templi degli dei greci. Attenzione, questi templi sono caratterizzati anche come grondanti di sudore, tremanti di spavento. Queste sono immagini, segni straordinari, per certi versi miracolosi, ma attenzione, straordinariamente negativi. Come se fossero persone, sono grondanti di sudore e tremano per la paura. Sono presagi di sventura. E presagio di sventura cupissimo e quanto segue questo nero sangue, il sangue che sarà versato chiaramente dallo sterminio portato dai persiani, sangue che cola dagli altissimi tetti. Poi Proidon cacotetos anancas, presagio di sciagura inevitabile, il tema della Nanche. Non si può sfuggire a questo disastro che attende gli ateniesi e attende anche altre città greche. E infine l'invito della Pizia. Uscite dal luogo sacro e dispiegate sulle sventure il vostro coraggio. L'unica cosa che resta agli ateniesi è il loro coraggio. Ritorna anche nello stesso testo oracolare il tema del coraggio degli ateniesi, che è il tema che Erodoto sta sviluppando, o ha cominciato a sviluppare proprio dal capitolo 139. Il quadro in generale è chiaro, la profezia è di distruzione totale, distruzione di Atene e anche di altre città greche, ma va detto, si può cogliere anche un filo di ambiguità nelle parole della Pizia in questo oracolo che leggiamo nel capitolo 140. In effetti, l'invito iniziale della Pizia è a fuggire ai confini della terra, quindi a darsi la fuga. In conclusione però dell'oracolo, leggiamo la Pizia invita gli ateniesi a dispiegare sulle sventure il proprio coraggio. Posto che le sventure sono inevitabili, dispiegare il proprio coraggio, dimostrarsi coraggiosi, non è direttamente o logicamente conseguente alla fuga. Come si possono accordare questi due comportamenti apparentemente contrastanti? La fuga del primo verso e il coraggio dell'ultimo. Ecco, questo è un minimo tratto di ambiguità che valeva la pena di sottolineare in questo oracolo della Pizia. Ma vediamo come prosegue il racconto Erodoteo, capitolo 141. Udite queste parole, gli inviati ateniesi provarono l'angoscia più terribile. Sinforette megiste Creonto. Col superlativo megiste, sinforè, provano un senso di disgrazia, non vedono alcuna luce, i delegati ateniesi, non c'è speranza. Quando già si consideravano perduti per la sciagura predetta loro, ecco che però accade qualcosa di inaspettato, di inatteso. Timone, figlio di Androbulo, un cittadino di Delfi tra i più eminenti, suggerì loro di prendere rami da supplici e di tornare in qualità di supplici a consultare nuovamente l'oracolo. Insomma, mettendoci nei panni di delegati ateniesi, questi non sapevano più che cosa fare. Avendo ricevuto un oracolo così sciagurato, che per l'appunto annunciava distruzione, dove e come trovare il coraggio di tornare anche in patria per annunciare un simile disastro? Ecco che accade, si diceva, qualcosa di inaspettato. Chi sarà questo Timone, figlio di Androbulo? Di Timone Erodoto ci dice soltanto che si trattava di un cittadino tra i più importanti di Delfi. Ora, c'è chi ha sospettato che questo Timone fosse un prosseno di Atene. Chi erano i prosseni? Beh, Timone, in quanto prosseno di Atene, era un cittadino per l'appunto di Delfi che tutelava gli ateniesi quando questi venivano nella città di Delfi. Evidentemente era stato reso prosseno per decreto del popolo di Atene e in quanto prosseno Timone aveva il dovere di offrire tutela sul versante politico, sul versante sacrale, sul versante giudiziario, sul versante anche economico nei riguardi di quei cittadini ateniesi che appunto giungessero presso la città di Delfi. Quindi l'opinione di alcuni critici moderni, mi viene a pensare a Bleuser, ad esempio, in una pubblicazione del 2004, è che questo Timone avesse dei legami particolari con Atene, indubbio. Ma bisognerebbe tenere in considerazione anche un altro dettaglio che non è da poco. Delfi è anche sede dell'anfizionia pileodelfica, cioè di una struttura di carattere panellenico che ha tra i suoi compiti la responsabilità di controllare le procedure, le pratiche del santuario di Delfi, dell'oracolo di Apollo, e al tempo stesso anche salvaguardarne il tesoro, difendendo ovviamente i pellegrini. Di questo consiglio panellenico fanno parte diversi popoli greci e ci sono chiaramente anche rappresentanti ateniesi. Proprio in quanto consiglio panellenico, ovviamente l'anfizionia delfica ha un peso rilevante nelle scelte di politica internazionale delle città greche. Insomma, che dietro il suggerimento di Timone ci sia forse l'iniziativa, almeno di parte, dell'anfizionia pileodelfica? Beh, è chiaro, non abbiamo elementi per suffragare questa ipotesi, ma vale comunque la pena di formularla. Questo Timone, figlio di Androbulo, in ogni caso si presenta particolarmente esperto di pratiche oracolari, questo lo possiamo dire con sicurezza. Tant'è vero che invita, come vediamo, i delegati ateniesi a ritornare all'interno del tempio con rami da supplici, quindi a ripresentarsi al dio in qualità di supplici, chiaramente per chiedere un nuovo oracolo. Leggiamo ancora il testo Rodoteo, siamo al paragrafo 2 del capitolo 141. Gli ateniesi seguirono il consiglio. E dissero al Dio: O Signore, dacci un responso più favorevole per la nostra patria, per riguardo a questi rami da supplici con i quali siamo venuti da te. Altrimenti non ce ne andremo dal luogo sacro, ma resteremo qui fino alla morte.